Sabato Sport.
Sabato Sport.
Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
Buongiorno, buongiorno. Stavolta è venuto con la voce giusta, mi è tornata la voce, quindi questa già è una grossa novità rispetto alla scorsa settimana. E quindi questo è molto bello per me, perché non devo sforzare la voce. Però prima di iniziare la puntata, ci tengo a mandare un abbraccio alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per quello che è successo questa notte. E quindi veramente un grandissimo abbraccio, perché credo che, e questo lo dico tutte le volte, quando ci sono queste cose e quando succedono queste cose, si debba andare oltre a tutto, no? Quindi mi aspetto che nessuno mi dica: ma perché lo fai? No, oltre tutto. E quindi un abbraccio grandissimo alla famiglia Commisso e alla Fiorentina. Poi, oltre a questa cosa che era doverosa per quanto mi riguarda e per come sono fatta, volevo anche fare un grosso in bocca al lupo a Douglas Costa, ragazzi, che è tornato in Italia, giocherà in Serie D fino a giugno, è andato a giocare al Chievo, quindi un grosso in bocca al lupo a Douglas Costa, che comunque avrebbe fatto comodo anche a noi in Serie A, nel senso, così per dire. Vabbè, scherzi a parte, in bocca al lupo a uno dei giocatori, e ve lo dico proprio con tutta l'onestà del mondo e la sincerità del mondo, uno dei giocatori che a me è più piaciuto in assoluto tra tutti i giocatori che hanno vestito la maglia della Juventus. Clamoroso, peccato purtroppo gli infortuni, però veramente, veramente un giocatore, per quanto mi riguarda, di 10 categorie sopra. Quindi vedremo cosa farà in Serie D. Secondo me le buche, però vabbè, quello è un altro discorso. Detto questo, stasera giochiamo a Cagliari contro il Cagliari, partita che si deve vincere almeno 3-0, così per dire, ve lo comunico, non accetto altri risultati se non uno scarto di almeno 2-3 gol tra noi e il Cagliari. E rimpiango tantissimo, però va bene così, è giusto, è tutto un processo di crescita, un percorso di crescita, quei cavolo di punti che abbiamo perso contro il Lecce, perché ragazzi, cioè quest'anno non era impossibile. Non era impossibile, io l'ho detto dall'inizio dell'anno e a maggior ragione dopo l'arrivo di Spalletti, quest'anno non era assolutamente impossibile provare a vincere il campionato. Purtroppo, secondo me, resto sul carro, perché non è mai detta l'ultima parola, ma sono veramente tanti i punti che bisogna recuperare all'Inter e non basterà vincere lo scontro diretto, tra l'altro a Milano, per recuperare, ma quest'anno si poteva fare. E se quest'anno si poteva fare, figuriamoci cosa non si può fare l'anno prossimo, sempre con Spalletti in panchina. Quindi, cara società, se volete per favore rinnovargli il contratto, grazie. DJ Anto, ma Douglas non ci ha provato... Non ci ha già provato con noi l'anno scorso, e poi soprattutto a me un abbraccio non lo mandi? Non ho capito cosa Douglas ci ha provato, ma Douglas Costa con noi l'anno scorso a tornare, dici? No, non mi ricordo, può essere, ma non mi ricordo onestamente.
In un'intervista disse che se alla Juve fosse servito lui sarebbe tornato.
Sì, ok, però ho capito, però nulla di onestamente, nulla di concreto, è così, frasi di circostanza. Poi, soprattutto, lo mando anche a te un abbraccio, lo mando a tutti un abbraccio, assolutamente. Ciao Chiara, è sempre un piacere seguirti, ho visto che oltre a Radio Bianconera fai altre trasmissioni, un abbraccio, ciao Valerio da Pisa. Sì, da Pisa, sì, assolutamente. Ragazzi, siamo liberi professionisti, quindi se non c'è un'esclusiva è chiaro che si fa anche altro, quindi sì, assolutamente. Sentiamo il primo messaggio vocale di oggi.
Ciao Ermelinda, Daniel.
Ciao Daniel.
Spero che tu stia meglio oggi.
Sì.
Senti, volevo commentare un po' i commenti che ho sentito prima.
Vai.
Su Mateta. Certo, diciamo che il Pisa, l'Atalanta, altre squadre possono anche prendere giocatori da 3-4 milioni e far sì che facciano bene. Secondo me noi abbiamo bisogno di giocatori fatti e finiti in questo momento, 2-3. Non tanti, 4, il Senesi di turno, il Bernardo Silva, il Mateta anche volendo, comunque un attaccante diverso da quelli che abbiamo, A parte che io sono convinto che Open Dari entrerà in Germania l'anno prossimo, quindi andiamo a prendere Mateta magari con i soldi di Open Dari. Ho fatto pure la rima.
Allora, andiamo subito a bomba, quindi partiamo subito a bomba. Vi dico la mia, il mio onesto pensiero. Io andrei a prendere un solo giocatore, non so chi, ma un solo giocatore, cioè meglio, andrei a sistemare un reparto che è quello della fascia destra, bassa. Secondo me la Juve dovrebbe intervenire solo sui terzini, stop, chiusa lì. Non vedo onestamente il senso di andare a spendere soldi o a fare operazioni tipo prestiti con obblighi, prestiti con diritto, eccetera, eccetera, in questo momento, perché la squadra ha trovato un equilibrio, perché David l'abbiamo ritrovato insieme all'equilibrio, perché Spalletti sta facendo un lavoro enorme e immenso, e quindi non vedo il senso di andare a prendere altri giocatori e spendere altre cifre importanti. Cioè io credo che, e ribadisco, non ho i conti della Juventus davanti, quindi è chiaro che poi Comollio, Tolini, Modesto, Chiellini hanno tutta un'altra situazione, io esprimo semplicemente quello che è il mio pensiero. Sinceramente l'obiettivo principale per quanto mi riguarda è andare a sistemare il centrocampo, cosa che non potrai fare quest'inverno, che dovrai fare l'estate prossima. Per sistemare il centrocampo devi avere un determinato tipo di importo da investire sul centrocampo e andare a fare, secondo me, delle operazioni, ad esempio in attacco. Ad oggi non ne vedo il fine. Non ne vedo il senso, soprattutto operazioni di quel tipo. Credo che la Juventus debba sistemare i terzini, come dicevo prima, e il centrocampo in estate, che sia il Tonali. Su Bernardo Silva siamo d'accordo, io lo prenderei oggi, ma in questo caso sarebbe un altro tipo di operazione. Per Mateta il Crystal Palace vuole 30-35 milioni, ragazzi, sono soldi per prendere, e siamo sempre alle solite. Il mio pensiero non si discosta tanto da questo, cioè andiamo a prendere un giocatore che sì, ha fatto bene, sì, sta facendo bene, sì, è un giocatore di cui se ne parla molto bene, eccetera, 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 però vai a spendere un prestito con obbligo o un acquisto a titolo definitivo già a gennaio, vai a spendere 30-35 milioni, ricordiamoci quello che abbiamo speso e che spenderemo per Open Da, vai a spendere queste cifre qua per un giocatore che viene in Italia e non sai né come né in che modo ti rende. Cioè, per me Højlund non è un giocatore forte, è un giocatore che io non avrei mai preso. Però qual è la fortuna del Napoli e di Højlund? Che Højlund già aveva giocato in Italia, quindi non aveva bisogno di adattarsi al calcio italiano, e infatti è esploso subito. Vedi Open Da, vedi David, non conoscono il calcio italiano e hanno bisogno di tempo per adattarsi. Se dobbiamo andare a entrare in quest'ottica, e io sono super contro onestamente al ritorno di Federico Chiesa, ve lo dico adesso, cioè io Chiesa non lo farei tornare alla Juventus, non ne vedo l'utilità, però se il discorso è prendiamo Mateta, ma piuttosto faccio tornare Chiesa, piuttosto mi faccio tornare un giocatore che conosce il calcio italiano, perché se no Mateta arriva, poi magari per carità arriva e spacca e sono ben contenta. Però arriva, tu hai un altro giocatore con 30-35 milioni spesi e poi se ti fa male sei punto a capo, come con Open Dai, come con David. Quindi onestamente io questa roba qua, soprattutto a gennaio, a me questa roba qua preoccupa un po', quindi non lo so, non... Sono sempre tutti questi attaccanti che segnano una vagonata, una caterva di gol, poi però arrivano in Italia e sì, gli segnava, poi si è perso. Ciao Chiara, un bacione, se Mateta lo vuole Spalletti, io mi fido del mister, per carità, è assoluta fiducia in Spalletti, totale, gli darei la mia vita in mano in questo momento a Spalletti, mi fido proprio totalmente di lui, ma resto di quest'idea. Cioè io ad oggi penso che la Juventus debba sistemare, appunto risolvere la situazione a destra, e poi faccia ritornare indietro Douglas Luiz, tanto... Là non lo riscattano, sai già che non lo riscattano, riportatelo a Torino, hai un giocatore in più a centrocampo, tra l'altro di qualità eccelsa. Cioè, ecco, sì no, Douglas Luiz tutta la vita lo faccio tornare, tutta la vita. Bentornata carissima Chiara con la tua voce meravigliosa. Il tifo davanti a queste brutte notizie va sempre messo da parte. Ho il timore che a giugno, oltre a Vlahovic, perdiamo anche McKennie se non si muovono a rinnovare. Un abbraccio, Terry. E discorso McKennie è un altro tipo di discorso, sicuramente non semplice, anche perché tra una decina di giorni, 15 giorni, tra due settimane, McKennie e Vlahovic anche saranno liberi di firmare con qualsiasi altro club. Quindi se non lo rinnovi adesso, e ho dei dubbi che rinnovino entro la chiusura della finestra di calciomercato, se non si rinnova adesso McKennie, poi lui è liberissimo di andare a sentire Tizio, Caio, Sempronio, offerte di qua, offerte di là, e poi son cavoli della Juventus. Per me gestione rinnovo McKennie non molto positiva. Dall'altra parte però c'è un giocatore che ti chiede 5 milioni e la Juve dice io 5 milioni non te li do. Li avessi, io personalmente glieli darei io 5 milioni a stagione per farlo restare alla Juve, perché per me è follia mandare via un giocatore come McKennie. Però se la Juve ha un budget e in quel budget non rientrano i 5 milioni a stagione per McKennie, o li fai uscire in qualche modo, o se no non puoi rinnovare, o lui si adatta e anziché chiedere 5 chiede 4, e a 4, a mio modesto parere, chiudi assolutamente. Non è definito, cioè non... Allora, se Vlahovic è praticamente un 99% che se ne va e un 1% che non si sa, teniamocelo sempre, che resta, McKennie è un 50-50, forse più 60 no e 40 sì, però comunque è tutto ancora in ballo il discorso del rinnovo di McKennie, questo senza ombra di dubbio. Ciao, Mateta da prendere per avere alternative diverse in attacco sarebbe essenziale. In gare come con il Lecce sarebbe servito per sbloccarla. Mateta subito, senza se, senza ma. E poi è francese. Maurizio Palermitano bianconero. Allora, proprio perché francese per me no. Sto scherzando. Sto scherzando per tutti i francesi che sono all'ascolto. Però sapete che italiani e francesi non c'è proprio un bel rapporto. Poi piemontesi e francesi ancora peggio. C'è proprio un amore che non è proprio tanto amore. Detto questo... però siamo sempre alle solite, dire Mateta in gare contro il Lecce sarebbe stato servito per sbloccarla. Siamo sempre alle solite. All'inizio giocava David, doveva giocare Openda. E giocava Openda, no, ma con David l'avremmo sbloccata. E gioca David, no, però insieme devono giocare. Giocano insieme, non segnano, no, però niente. Cioè, che prove abbiamo che Mateta con Lecce l'avrebbe sbloccata quella partita? Nessuna. E poi però siamo i primi che viene qua, fa tre partite di schifo, hanno preso un bidone. Cioè, sempre le stesse scene vediamo. Quindi il discorso è, non sto dicendo, cioè ognuno è libero di dire sì, io lo prenderei, no, non lo prenderei assolutamente, ma dare già sentenze dicendo con lui quella l'avremmo vinta, lui è fondamentale, cioè... Capisco il discorso, sarebbe importante avere un attaccante diverso, con caratteristiche diverse, questo lo capisco, Maurizio, ma il dire con Lecce lui l'avrebbe sbloccata, non hai nessuna prova, non abbiamo nessuna prova. Cioè noi eravamo gli stessi che quest'estate dicevamo abbiamo l'attacco più forte d'Italia, non sto dicendo cavolate, lo dicevamo tutti, la Juve è l'attacco più forte d'Italia, 5 mesi dopo... Come lì ha preso 2 bidoni. E ho capito, però cerchiamo di restare. Di non spostarci come le bandiere. Cioè, non diamo sentenze nette prima e dopo aspettiamo. Ma i francesi e la Juve hanno sempre funzionato, ma nei brasiliani, tedeschi, argentini, sto scherzando. E Maurizio, c'è chiaro che era un discorso. No, sto scherzando, assolutamente sto scherzando. Tanto che io quest'estate, se c'era un giocatore che avrei fatto tornare a Torino, era Rabiot. Lo dissi ai tempi, mi avete detto che ero pazza. Rabiot è un giocatore che era da prendere subito a farlo tornare a Torino. Ci serviva come il pane Rabiot a centrocampo. Quindi stavo scherzando sul discorso dei francesi. Sui brasiliani più o meno, perché io mi ricordo Alexandro Prime, ragazzi, era clamoroso. Danilo, credo che ce lo ricordiamo tutti. Douglas Costa, ne parlavamo prima. Cioè, è vero che è spesso infortunato, però tanta roba. Tedeschi non me ne ricordo granché, forse perché erano... Sì, a parte che Dira, però... Emre Can, mi sa. Emre Can è naturalizzato tedesco, mi sembra. Sì, gioca con la nazionale tedesca. che tra l'altro hanno fatto bene, però secondo me parla di tempi un po' più vecchi. Sugli argentini, scusate, ma per me l'argentino, cioè di argentini che non hanno fatto bene me ne ricordo pochi, per carità, qualcuno dice, ma faccio tre, Dybala, Higuain e Tevez, che non abbiano fatto bene gli argentini a Torino, sicuramente non tutti, perché poi Paredes, Di Maria, eccetera eccetera. Poi andando indietro io non ho tantissimi ricordi, però tre. Ah sì, però giocavo con l'Italia.
Perché è naturalizzato.
Sì, però non è compreso tra gli argentini, secondo me. Ma basta nominare questi tre: Tevez, Dybala e Higuain. Direi che a proposito di argentini con la maglia, anche Sulè, per carità, era piccolo e tutto quello che volete, non ha sicuramente brillato perché non ha avuto l'opportunità, però secondo me Sulè è tanta tanta roba. Giuse 1953, bravissima Chiara, la Juve pare stia facendo riflessioni su Douglas Luiz, che deve essere rivalutato, ma neanche il tempo di rivalutarlo, per quanto mi riguarda, cioè non lo volete perché tanto loro non lo vogliono riscattare, ridateci, riportatecelo. E io sono convinta che con Spalletti Douglas Luiz, mamma mia, ha segnato l'Inter, tra l'altro ha segnato Lautaro, quindi l'Inter sta vincendo a Udine. A proposito di argentini, detto questo, io subito, cioè Douglas Luiz per me con Spalletti, mamma mia, cioè, secondo me può trasformarlo nel suo Lobotka, può giocare sia lì, può giocare trequartista. Era chiaro che Douglas Luiz non fosse un giocatore alla Thiago Motta, cioè su questo c'erano pochi dubbi. Però ragazzi, per me, per Spalletti, Douglas Luiz è il top, è proprio il centrocampista che secondo me piace a Douglas Luiz, quindi io lo prenderei subito, subito, lo farei tornare. Tanto alla fine non è che lo devi comprare, è tuo, fai di necessità virtù, te lo metti in rosa e lo tieni e lo rivaluti. Di Gianto, ma magari Chiesa è uscito da quel delirio di onnipotenza del quale si circondava, magari torna con umiltà, ci serve gente che ha fame o gente che ha ritrovato appetito. Ma io non credo che Chiesa avesse un delirio di onnipotenza, però forse tu dici non è che non ce l'aveva lui, era intorno a lui. Però all'epoca, prima dell'infortunio, parlo prima dell'infortunio, per quanto mi riguarda Chiesa era il giocatore italiano più forte che ci fosse in circolazione. È chiaro che non è che ci fossero dei fenomeni, però in quel momento lì, per me, anche guardando la nazionale, Chiesa era oggettivamente il giocatore più forte in Italia. Ma detto questo, io credo, e l'ho detto anche sabato scorso, che un giocatore con le caratteristiche di Federico Chiesa, che si rompe il crociato, poi torna un altro giocatore e non è più un giocatore di quel livello lì. Cioè, noi ci ricordiamo quel Chiesa lì, tanto che Spalletti lo ha detto prima, era un giocatore folle. Ma è vero. Però, detto questo, ti torna un giocatore che ha fatto fatica come non mai a giocare in Premier League. Premier League che, per quanto mi riguarda, è il campionato perfetto per le caratteristiche di Chiesa. Ma un giocatore come Chiesa, che fa dello strappo, della velocità, dei cambi di direzione, nei dribbling nello stretto, quindi ginocchia sfruttate tanto, le sue armi migliori, ha sempre fatto di quello le sue armi migliori, non vedo il senso di andarlo a prendere, perché ti torna un giocatore totalmente diverso. Köhler fantastico, Jojo 21, io non me lo ricordo. Douglas Luiz prima dell'infortunio ottimo, ora vedendolo pure al Nottingham per star male si fa peccato. Il problema sapete qual è? Che per Douglas Luiz, oltre al fatto che non ci fosse l'imprinting con Thiago Motta, perché Thiago Motta non lo voleva, cioè Douglas Luiz è stato un acquisto di Cristiano Giuntoli, e quindi quando un giocatore non si sente apprezzato è chiaro che poi si innesca, e soprattutto non gioca mai, si innescano determinate dinamiche. C'è stato un chiaro evidente problema di preparazione con Douglas Luiz, e purtroppo un giocatore che era arrivato alla Juventus senza praticamente mai essersi fatto male, aveva avuto 4 infortuni in tutta la sua carriera prima della Juve, tra l'altro infortuni lievi che gli avevano fatto saltare sì e no 3-4 partite ciascuno, arriva alla Juve e ci sono delle problematiche, e quindi queste problematiche poi hanno inciso inevitabilmente, ma per quanto mi riguarda è un giocatore importantissimo a centrocampo. Cioè, io lo dissi quest'estate, cioè per me dando via Douglas Luiz dai via il giocatore tecnicamente, qualitativamente più forte della Juventus, togliendo chiaramente Ildiz. Per me non c'è paragone, cioè non c'è proprio paragone con gli altri centrocampisti. Anche Julio César ed Emerson hanno fatto il loro. Francesco Dalodi, Colomwani era meglio, no, di Openda? Certo, chiedevano la luna, però ci ha dato i punti per andare in Champions. Tu chi metteresti come alternativa alla Juve futura, come centravanti alla Juve futura? Allora, Colomwani è un giocatore che, per cui io non mi sono mai strappata i capelli, non ho mai capito questo strapparsi i capelli per Colomwani di una grossa fetta di tifoseria della Juventus. Per carità, sicuramente è arrivato, non ha fatto male, però ha fatto bene quattro partite, poi è calato con tutta la Juve, poi si è di nuovo un po' rialzato, però non è un giocatore che mi fa impazzire, cioè non avrei fatto follie per prenderlo. Se fosse stato già nostro, chiaramente lo avrei tenuto, senza dubbio. Non avrei fatto follie per prendere Colomwani, cioè quelle cifre che chiedevano erano veramente, per quanto mi riguarda, fuori da ogni tipo di logica, e ha fatto benissimo come lì a non cedere alle richieste del Paris Saint-Germain, perché sennò veramente, cioè, tutte le volte ci mettiamo in alcune posizioni non particolarmente piacevoli e facciamo sempre quello che vogliono gli altri. Quindi, per quanto mi riguarda, Comolli ha fatto benissimo a non cedere alle richieste del Paris Saint-Germain. Detto questo, ad oggi, vedendo oggi, sarei matta a dirti che è meglio Openda di Colomwani. Sarei totalmente pazza. Non sta facendo niente e quando gioca fa male, quindi... Detto questo, però... per me non sono né Colomwani né Openda due giocatori straordinari. Sono due giocatori normali. Tanto che, ragazzi, cioè adesso con tutto il bene, ma se Colomwani fosse un fenomeno, ma il Paris Saint-Germain non se lo sarebbe tenuto, che sta cercando di svenderlo e darlo via in tutti i modi possibili. Poi chi metterei come centravanti alla Juve futura? Guarda, io come centravanti alla Juve futura metto Vlahovic tutta la vita. Per quanto mi riguarda, metto Vlahovic tutta la vita. Per me il centravanti della Juve deve essere Vlahovic. Non lo sarà al 99,9%. David, onestamente, non vedo perché non metterlo. È chiaro che serve qualcuno a supporto di David. E se Openda non è un giocatore e non riesce a rendere e non riuscirà a rendere nei prossimi mesi, è chiaro che ti devi guardare intorno. Ad oggi non ti so fare un nome, perché mi vengono in mente nomi di giocatori che non puoi andare a prendere. Poi se tu mi dici nel tuo sogno chi c'è di fianco a David, perché togliamo Vlahovic che per quanto mi riguarda doveva essere l'attaccante della Juve futura, ma molto probabilmente non lo sarà. Nel tuo sogno chi c'è di fianco a David? Lautaro Martinez, tutta la vita, ci metto la firma adesso. Io metto Lautaro Martinez, per me giocatore fortissimo, che non piace i tifosi della Juventus, amen. Per quanto mi riguarda, l'attaccante più forte della Serie A e tra i 5 migliori attaccanti d'Europa. Quindi io di fianco a David metto Lautaro Martinez, tutta la vita. Tutta la vita. È chiaro che siamo qua a parlare di fantacalcio, perché è una roba che non succederà mai. Tra l'altro, e poi vado in pausa, ma siete pronti per vedere Masterchef allo Stadium e le battute di Cannavacciuolo? No, perché già le sento. Però farà ridere. Chi è che ha appena segnato? Ah, Lautaro? Infatti ha appena segnato. Sì. Lo so. Per quanto mi riguarda, Forciccio... Mitano, sono scioccato da cosa? Dal fatto che Lautaro Martinez, quello che penso di Lautaro Martinez, vai a leggerti. Se non va bene in modo soggettivo, ok? Può non piacere. Vai a leggerti i numeri. Parlano per lui. Cioè, parlano, dire che Lautaro Martinez non è tra i 5 migliori attaccanti d'Europa e non è l'attaccante più forte che ci sia in Italia, ragazzi, cioè, parlano i numeri.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Ci siamo. Roberto De Frede, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Chiara, buon pomeriggio.
È un piacere, è un po' che non ci sentiamo.
È vero, hai ragione, hai ragione. Ma mo ci risentiremo con la stagione in corso, insomma, questa è la vedo tosta sta stagione, insomma, quindi ascoltavo Spalletti, insomma, in conferenza, sì, qua nei piccoli spazi, insomma, avevo preso sonno perché lui non ha il dono della sintesi, insomma, quindi mi sono perso in tutte le risposte che ha dato. Ma Spalletti sta dando, non deve dare le risposte in conferenza, le sta dando sul campo, secondo me, insomma, ecco, lui ha dato, non c'è niente da fare, insomma, sulla panchina della Juventus non tutti possono sedere, secondo me, quindi con tutto il rispetto per tutti quanti, insomma, e Spalletti, credo, mi auguro, sta dimostrando, insomma, che invece lì sopra ci può stare, insomma, ci può stare molto molto bene, insomma.
Io
ho rivisto, per fortuna, insomma, ecco, dai sonnellini passati, ho rivisto una Juventus aggressiva in campo, una Juventus ritornata a guardare obiettivi, fosse solo l'obiettivo di vincere quella partita che sta giocando, insomma, già sarebbe una cosa, insomma, quasi nuova, no, rispetto al recente passato. E i calciatori, lui li sta plasmando bene, insomma, il materiale che ha lo sta mettendo molto molto bene in campo. Una cosa importantissima è la rinnovata, come dire, titolarità, no, della formazione, cioè nel senso che finalmente io riesco anche a sapere un po' prima o a immaginare quali sono almeno i 10 che scendono in campo, insomma, ecco, non dico tutti gli 11 perché tra infortuni e raffreddori, insomma, però i 10 riesco anche io, insomma, nel mio piccolo a indovinarli, diciamo così, ecco, e questa è una grande cosa per la Juventus, ma per qualsiasi squadra, insomma, ecco, avere un'ossatura, insomma, importante. E quelli che ha, poi io diffiderei sempre dei calciatori con gli accenti strani, insomma, quindi dove non si sa dove metterli, insomma, quindi sì, io quegli accenti strani, insomma, cercherei di evitarli. Sì, sinceramente
sono d'accordo, ma anche perché, allora, io credo che Spalletti, allora, partito dall'inizio, io ho fatto outing da subito, nel senso che a me era un allenatore che non era mai stato particolarmente simpatico, l'ho sempre detto e non rinnego quello che dico, cioè quando dico robe che poi vengono totalmente smentite lo dico, ma è giusto che sia così, no? Perché il calcio è chiaramente anche questo, è essere smentiti in modo positivo, è tutto di guadagnato, quindi sono ben contenta, per cui a me ha convinto, ma ha convinto tantissimo a livello comunicativo, cioè è vero che è molto lento, no? E sono molto lunghe le sue risposte, eccetera eccetera, però sai qual è la cosa, Roberto, che poi è il riscontro che danno anche i nostri colleghi che vanno in conferenza stampa? Cioè è un allenatore che non ha paura di dire, e soprattutto è un allenatore a cui gli si può chiedere di tutto, cioè, e chiudo, quando si andava da Thiago Motta, per intenderci, facevi la domanda sbagliata e non ti rispondevo, ti rispondeva monosillabi. Andavi da Tudor e la tattica non si poteva toccare, cioè lui non ti rispondeva alle domande tattiche. Spalletti è uno di quelli che, secondo me, è forte e consapevole della caratura che ha a livello di allenatore, no? E di manager in generale. Non gliene frega niente di dirti no, io voglio giocare in questo modo, voglio che i miei centrocampisti facciano così, stavolta non l'hanno fatto, quella volta lì invece l'hanno fatto bene, voglio che l'attaccante si muova in quel modo, cioè non ha paura di dire come vuole che la sua Juve giochi, ecco, questo è.
Ma chi è che non risponde? Chi non è preparato, chi non ha grande personalità, chi non ha grandi certezze? Spalletti risponde perché è preparato, ha delle certezze e ha una grandissima personalità. È un uomo di campo, insomma, anche un'esperienza, insomma, veramente ultra trentennale, insomma, di campo, quindi, insomma, veramente da sicurezza, ecco, insomma, ecco, è un professionista serio, da molta sicurezza, ma non che gli altri, insomma, erano comici, per carità, insomma, ma non, probabilmente non erano pronti, non erano preparati,
bravo, esatto,
alla Juventus, non c'è niente da fare, non è che tutte le squadre, cioè, insomma, non siamo tutti uguali.
Ci sono, adesso è brutto da dire, però è la realtà, cioè ci sono delle categorie, questo è, purtroppo, ma non che Tudor e Thiago Motta siano due allenatori scarsi, ma non erano a quel livello lì ancora, questo è.
Ma infatti le categorie non è che sono situazioni ghettizzate, esatto. Le categorie esistono nello sport, la Serie A, la Serie B, la Serie C, insomma, non è che è un reato, un peccato, insomma, classificare soprattutto nello sport le categorie, così come un pulcino non è che poverino, bravissimo, non è che può andare a giocare in Serie A, insomma, ecco subito.
Senti, mi dici per favore, perché chiaramente si sta parlando tanto anche di mercato e io il mio pensiero un po' l'ho espresso anche prima, nel senso che per quanto mi riguarda l'unica cosa da fare è andare a prendere un terzino destro, perché per il resto credo che bene o male hai anche le doppie scelte, no? Però in realtà si continuano a fare nomi di attaccanti, perché si parla appunto degli accenti strani, si parla di Federico Chiesa. Tu interverresti in questo senso, anche perché, e chiudo, c'è il rischio che Spalletti è stato bravissimo, no, a ricreare quel gruppo amalgama, quello spogliatoio unito, e avere quei 18 titolari di cui parla, perché i giocatori che sono in panchina mi sembrano molto, molto svegli e non col muso lungo. Non c'è un po' il rischio anche di andare un po' a intaccare questo gruppo?
Io in questo momento non toccherei questo piccolo meccanismo che si è creato, questo orologio, insomma, ecco, preciso, diciamo così, insomma. E anche perché la storia del calcio ce lo insegna, insomma, tranne rarissimi casi, in questo famoso gennaio, insomma, non è che arrivano gli Zidane, i Dybala e i Tevez, diciamo così, insomma, ecco, quindi insomma probabilmente è un po' allora, ecco, se arrivasse uno del genere, allora ti direi sicuramente sì,
sì, certo.
Non fa niente che si rompe, sì, un po', certo, meccanismo preciso, ma si rimette a posto e quindi va bene, insomma. Ma se deve arrivare uno di pari livello o anche insomma da scoprire addirittura, non è il caso, insomma, già siamo già abbastanza, insomma, ecco, già ci siamo scoperti abbastanza nel bene e nel male, insomma, quindi va bene così. Sicuramente sì, qualcosina di buono, spero, che mi auguro che comunque si possa, ecco, rimediare in questi giorni, insomma, di piccolo mercato. Sicuramente, beh, hai ragione, sì, il posto più forse da mettere un po' meglio è quella zona di destra, insomma, dietro, no, diciamo così, sicuramente, anche per dare più certezza a chi sta davanti,
sì,
ecco, quindi insomma non è soltanto affine a se stesso nel ruolo del terzino destro, chiamiamolo così, insomma, ma è per dare un ampliamento, insomma, della squadra in avanti, insomma, una certezza dell'ala destra o di chi per esso, insomma, quindi sicuramente punterella. Chiesa, allora, Chiesa, ti dico la verità, ne parlavamo pure qualche anno fa, insomma,
sì,
di sera con l'amico Dario, sì, insomma, Chiesa per me era il più grande attaccante italiano,
sì.
Ripeto, in alcuni anni che, insomma, l'Italia non è che abbia avuto,
esatto,
grandissimi, ecco, insomma, alternative, però sicuramente era il più forte. E l'infortunio che ha avuto non lo ha aiutato, insomma, sicuramente. Un calciatore che fa quegli strappi, diciamo, nelle sue partite, insomma, nelle sue giocate, e beh, dopo quell'infortunio sicuramente non è più quel calciatore lì. Quindi che torna a Chiesa, ma quale Chiesa,
esatto,
torna? Insomma, non torna il Duomo di Milano,
esatto,
diciamo così.
Non torna la chiesa al centro del villaggio.
Non torna la chiesa al centro del villaggio, torna la chiesetta di piccolina, di periferia, bellina, però insomma non è quella, ecco. E allora probabilmente, insomma, sarebbe forse un po' un, come dire, un bastoncino tra gli ingranaggi, ecco,
sì,
un Chiesa, diciamo così, in panchina o comunque in campo per entrare, insomma, ecco, ripeto, quindi non farei grossi passi falsi, ecco, perché siamo saturi di passi falsi, cerchiamo
sì,
di fare passettini buoni, insomma.
Sì, anche perché adesso con tutto il bene, il buon Mateta,
no,
per quanto mi riguarda, fai la stessa operazione che hai fatto con Openda, più che con David, perché David è ancora diversa, perché era parametro zero, quindi è un altro discorso, ma la stessa operazione che hai fatto con Openda, che ed era all'epoca tra i giocatori nati dal 2000 in poi nella top 10 dei calciatori con più gol segnati, però poi viene in Italia e purtroppo questa è la situazione che stiamo vivendo, e ci auguriamo che possa essere recuperato anche lui. io con tutto il bene non mi fido e non ci posso fare niente di questi giocatori che segnano tanto, tutto molto bello, arrivano in Italia e poi non fanno come questo... Højlund, che fa Højlund perché? Perché Højlund era già stato in Italia, questo è il discorso purtroppo.
Ma certo, ma alcuni giocatori veramente in Italia, io mi ricordo insomma di Jan Rush, no? Uno dei più grandi attaccanti che giocavano nel Liverpool negli anni 80, sì. E ha fatto 200 gol, sì. Prima 7-8 gol con la Juve e in altri, sì. 200 quando è ritornato di nuovo insomma al suo paese. E perché? Perché l'Italia è particolare, insomma, ci sono delle difese particolari, l'abbiamo sempre detto, insomma, oggi è un po' più annacquato, diciamo così, insomma, questo discorso, perché sembra che un po' tutto sia paritario, uguale in Europa. Però comunque insomma c'è sempre questo problema dell'attaccante che arriva in Italia, che ha fatto 100 gol in Austria e in, esatto. Italia ne fa uno. Sì, sì, è così. E Open Day è uno di questi, insomma, sicuramente.
Allora, tra l'altro c'è un altro grande discorso che io ho toccato prima, di un ipotetico ritorno, che però non è un ritorno dal punto di vista economico, perché già è tuo, quindi questa è la situazione, che è Douglas Luiz, perché il Nottingham sembra che non voglia riscattarlo e semplicemente non lo fa giocare quelle partite che gli servono per l'obbligo di riscatto, e quindi alla fine... Secondo me non ha molto senso lasciarlo in Premier League, onestamente. Secondo me, e vorrei sapere la tua, chiaro che Thiago Motta non avesse proprio come ideale del centrocampista Douglas Luiz, credo che siamo tutti d'accordo, ma con Spalletti invece secondo me è un giocatore che potrebbe farti molto comodo in una zona del campo dove comunque limate, ma ci sono ancora delle problematiche.
Voglia. E quindi sì, allora sicuramente Douglas Luiz, io stavo pensando a Douglas Costa,
che è in Serie D.
Per me è uno dei miei, è stato uno dei miei idoli. Diciamo,
anche
così,
per
va
me.
Bene.
Anche me.
Sì, veramente sì. Allora Douglas Luiz, sì, sicuramente, ormai siamo lì. Sicuramente ci si spera sempre. Sicuramente potrebbe essere un po' il nuovo Lobotka,
esatto.
No? Diciamo, di Spalletti.
Secondo me sì.
Però io credo che Spalletti, da intelligente qual è, insomma da professionista e da esperto, abbia trovato un gran bel giocatore in quel meccanismo dell'orologio, che è Miretti. Mm-hmm. Io credo che io sono stato insomma uno dei primi a dire invece che Miretti non era, insomma, per me un grandissimo
condivido.
Giocatore, lo dico tranquillamente, e invece per fortuna mi devo ricredere. Mm-hmm. Perché Miretti ha una grandissima visione a 360 gradi, una velocità di gioco pazzesca in verticale, cosa che serve a Spalletti, e a me ricorda un po', l'ho detto anche ieri al caro Antonio Paolino, ricorda il Ciccio Romano di Maradona, cioè quando il Napoli stava un po' in difficoltà nell'anno dello Scudetto, a gennaio arrivò Ciccio Romano, o a ottobre addirittura, insomma dopo il mercato estivo, e con Romano si intensificò, diciamo, quel collegamento centrocampo-attacco, e il Napoli vinse il suo primo Scudetto, insomma, ecco, quindi voglio dire, ed era un nome chiaramente, insomma, rispetto a quegli altisonanti, un nome piccolino, no? Insomma, sconosciuto, sì. Quindi voglio dire, a volte questi giocatori, insomma, che nel loro piccolo, in quel ruolo così importante, fondamentale del centrocampo, possono dare un grande apporto a tutta la squadra, agli attaccanti e ai campioni che ci sono. Comunque un Douglas Luiz in più in questo momento, non hai torto, insomma, farebbe comodo a Spalletti, perché lo saprebbe sicuramente
sì.
Gestire molto, ma molto meglio del mottino nostro che abbiamo avuto.
Tra l'altro, c'è un giocatore della Juventus, ovviamente, a cui ormai associo due parole, che sono allucinazione collettiva, e non mi discosto assolutamente da questo pensiero, e purtroppo credo che non mi discosterò mai più da questo pensiero, onestamente, che è Andrea Cambiaso. Se dovesse arrivare, e stiamo parlando di fantamercato in questo momento perché non c'è, e ho dei dubbi che possa arrivare un'offerta in questo momento, ma se dovesse arrivare un'offerta per Cambiaso, lo lasceresti partire, e secondo te più o meno su che cifra?
Allora, di Cambiaso ho scritto anche qualcosina, e per me era un giocatore, io l'ho chiamato giocatore universale addirittura in qualche momento delle sue stagioni, cioè un giocatore che era il migliore in difesa, il migliore a centrocampo e il migliore in attacco. Purtroppo sì, c'è uno smarrimento, diciamo così, si è smarrito. Allora, io lo terrei ancora, ti dico la verità. Abbiamo puntato tanto su tanti altri giocatori che poi sono diventati, insomma, bidoni. Ecco, diciamo così, c'era dare qualche altra possibilità a Cambiaso, insomma, prima di venderlo. E comunque non lo svenderei, ecco. Probabilmente oggi come oggi forse sarebbe svenduto, secondo me. E allora non è il caso, probabilmente. Lo sfrutterei ancora un po', come dire, qualche chance. E poi cercherei, insomma, eventualmente un acquirente importante. Però oggi come oggi no, non lo venderei ancora, insomma, ecco. Mi dispiacerebbe, perché poi è un italiano, è un nazionale, insomma, ecco. A me piace la Juve nazionale, come dire, mi piacerebbe, insomma, rivedere più calciatori.
Ma se continua così la nazionale...
Se continua così, no, la nazionale, neanche quella militare, perché il militare non si fa più, quindi, insomma, sì, sicuramente se continua così, ma dico, è possibile mai un dietrofront così forte
io
di un calciatore?
Io penso, sì. Nel senso che io credo, ma questo è un mio pensiero che magari è sbagliatissimo e spero realmente di sbagliarmi, quindi è il mio pensiero attuale che potrà cambiare magari tra qualche mese. Io credo che Cambiaso abbia totalmente overperformato quando è arrivato alla Juventus, perché io credo che Cambiaso abbia una grande qualità, che è la personalità. Quindi lui non ha subito la pressione della Juventus in negativo ma in positivo, e quindi ha voluto dimostrare di meritarsi la maglia della Juventus. In più c'era Thiago Motta, che era l'allenatore che tra l'altro lo aveva conosciuto e lo aveva fatto esplodere col Bologna. Dopodiché, secondo me, lui si è sgonfiato, adesso sta sottoperformando, cioè non credo che sia questo giocatore qua, ma non credo sia neanche quel giocatore là, cioè secondo me lui è un giocatore normale, ecco. Poi magari mi sbaglio, però è un anno che non fa una partita decente Cambiaso, non sono due mesi, tre mesi, cioè un anno, da gennaio dell'anno scorso.
Stasera ci riserverà un battitore fantastico, una cosa meravigliosa, insomma, per colpa di quei due, dice l'avvocato, è chiara, mo, com'è?
Esatto.
No, io diciamo, però poi in quel caso, insomma, ecco, si dovrebbe pensare a un mercato anche in entrata, insomma,
sì,
perché sennò poi iniziamo un'altra volta la famosa copertina corta.
Ma
insomma,
il problema è forse l'unico motivo per cui io non venderei Cambiaso, anche se lo venderei, però se ci fosse un no... è il fatto che purtroppo di terzini e moderni come lui ce ne sono, a parte che non ce ne sono in generale, ma moderni anche come Cambiaso ce ne sono veramente pochi in giro. Cioè Kostic è un esterno alto, poi ce lo possono far passare come vogliamo e cazziarlo perché non sa difendere, ma sto Cristiano non è un terzino, è un esterno alto, quindi è ovvio che non sappia difendere, non può fare il ruolo di Cambiaso. Quindi quello secondo me è un pochettino il problema di questa
sì,
situazione.
Mancano alcuni ruoli, purtroppo sono diventati pezzi rari, quindi sì. Beati chi ce l'ha, insomma, ecco, quindi...
Ecco, Di Marco, Dumfries, non so, così.
Sì, ma sta perdendo l'Inter, non ancora?
Vince 1-0, ha segnato Lautaro al 20esimo.
Vabbè, pareggerà l'Udinese al 90esimo. Stai tranquilla. La partita è lunga.
Guarda, io posso dirti, poi magari non avremo mai la controprova di questa cosa qua, per carità. Però io sono convinta che se avessimo iniziato la stagione con Spalletti saremmo stati, se non davanti, ma comunque veramente lì ad un passo. Sono convintissima io di questa cosa qua.
Ne sono convinto anche io, perché abbiamo perso tempo. Abbiamo perso un tempo inutile, insomma, si sapeva già che insomma non si poteva andare avanti così. Ecco, Tudor doveva essere il famoso traghettatore, termine abusato, ma comunque così si dice. E di quella stagione, insomma, che ci ha portato in Champions, per carità, insomma, tutto ringraziamenti. Però poi a giugno doveva la società, insomma, avrebbe dovuto chiamare il nuovo tecnico, diciamo così, per sedere su quella famosa panchina pesante, ecco, o meglio, molto traballante,
però pesante.
No,
ma anche perché giustamente tu dici ci ha portato in Champions, perché poi la realtà c'era lui sulla panchina, no? Ma possiamo però essere d'accordo e dire anche, e guardare, perché poi sono abituata a guardare spesso l'altro lato della medaglia, che se Nicolussi Caviglia non fa quell'intervento lì nella prea col Venezia, non avrebbe iniziato la stagione con la Juventus, Tudor? Siamo d'accordo su questa cosa qua?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Immagina di a Locatelli a sbagliare quel rigore, poi insomma, quindi, lì, per carità, però... cioè, là, sarebbe, là, là non avremmo avuto né Locatelli né Tudor, e forse avremmo fatto insomma una bella cosa, e forse avremmo fatto un'altra bella cosa, non andare in Champions, non avere il peso della Champions e puntare, diciamo così, tutto al campionato. Vabbè, ci sarebbe stata l'Europa League, però vabbè, insomma, vabbè, sono fantasticherie, insomma, però è vero, secondo me, insomma, ecco, a volte purtroppo, sai, sono anche quei piccoli premi, semmai non scritti, ma comunque, insomma, sai, detti con una stretta di mano, per carità, insomma, ci sono ancora delle persone per bene, insomma, in giro, quindi vabbè, se vai in Champions ci resti, insomma, ecco, poi te ne vai a ottobre, però comunque ci resti, agosto stai con noi, insomma, e poi te ne vai, ecco, quindi però vabbè, con i se e con i ma non si può fare niente, però io sono, guarda, stranamente, rispetto agli ultimi 2 o 3 anni, che mi è dispiaciuto essere un po' pessimista, però forse avevo visto giusto, quest'anno, non lo so,
io
voglio
essere d'accordo,
un pochino più positivo, così, più ottimista, insomma, ecco, quindi chiaramente, come ho detto, insomma, ecco, le partite bisogna vincerle, è una banalità, ma insomma, soprattutto quelle, tra virgolette, insomma, come dire, abbordabili, ecco, là non si deve proprio pensarci due volte, ecco, cioè, stasera a Cagliari è una partita difficile, storicamente lì l'isola è complicata, è rocciosa, come la stessa parola dice etimologicamente parlando. E però noi siamo la Juventus e abbiamo questo obiettivo, cioè di andare avanti il più possibile, partita dopo partita, come ho capito dai 30 minuti di Spalletti, insomma, questo l'ho capito, partita dopo partita, dobbiamo leggere, vedere ogni partita una alla volta, poi la prossima sarà il Benfica e poi la l'altra non mi ricordo qual è.
Voi sono cavoli,
non lo so.
Voi sono
non lo
cavoli.
So, non...
Ti faccio l'ultima e ti saluto. Secondo te, David è recuperato? Cioè, possiamo dire che stiamo trovando l'attaccante che abbiamo cercato praticamente fino a 2 settimane fa, 3 settimane fa? Anche come atteggiamento, parlo, anche come atteggiamento.
Allora, dipende, l'attaccante che cerco io non c'è ancora, diciamo così, quello, ecco, quello lì che abbiamo cercato, insomma, tra virgolette, sì, è recuperato anche mentalmente, insomma, dopo quella situazione, rigore e cose varie, per carità, là è stato un momento proprio giù, down, diciamo così, sì, secondo me è recuperato. Sbaglia un sacco di gol là, insomma, quindi è l'attaccante, Chiara, deve toccare il pallone e metterlo in porta. Sì. L'attaccante, il centravanti della Juventus.
Però lui non è un centravanti, io questa cosa continuo a dirlo.
Non è un calciatore.
Non è un centravanti, lui secondo me deve giocare con qualcuno di fianco, perché lui lavora con le sponde, come collegamento con la squadra, per me fa un lavoro clamoroso, David. Però il problema è che, per quanto mi riguarda, lui non è un 9. Cioè, quello è.
Non è un 9. Anche i 9 sono. Anche i 9 ormai sono difficili.
Bravo,
tutti i numeri stanno.
Bravo,
sì,
è vero.
Tutti, sì, veramente è diventato complicato.
È vero.
E David sta là. Vabbè, quello somiglia un po' da lontano a Drogba. Secondo me, ce l'hai capito? Secondo me, forse per questo, insomma, se ce l'hai, mettiti là. Tu ti nascondi un po', quello ti pigliano per Drogba, insomma, si risolve
lui
il problema.
Lui sarebbe perfetto, per come la vedo io, con Vlahovic, però purtroppo...
Drogba, vero?
No, David, no, Drogba sarebbe perfetto anche da solo.
Sì,
Drogba sarebbe perfetto anche da solo, però... Non...
Vlahovic, sì, Vlahovic... Allora, a differenza di tantissimi amici bianconeri, insomma, Vlahovic in questo momento, io lo vorrei.
Io anche.
Lo vorrei in forma, sinceramente sì. E poi, per carità, sarà quel che sarà, però buttiamolo dentro, visto che la stagione è un po' come va, non si può mai sapere, insomma, ecco.
Sì, sono d'accordo. Va bene, grazie mille Roberto De Frede.
Grazie a te, ciao.
Ciao, buona
serata, forza Juve,
sempre.
Ciao.
Sabato Sport.
Eccoci, terza parte di Sabato Sport, vi faccio le due domande. Secondo voi quanto finisce stasera e chi decide la partita? Mi raccomando. E poi, se secondo voi Douglas Luiz dovrebbe avere un'altra chance con la maglia della Juventus. Sentiamo un messaggio vocale.
Ciao Chiara, ben ritrovata. Michele da Genova.
Ciao Michele.
E io sono contento di quello che sta facendo Spalletti. Per la campagna acquisti non dico nulla, perché non sono competente. Cioè, non mi piace, non credo che Chiesa possa dare un valore aggiunto alla Juventus, ma magari mi sbaglio. Io spero che la Juventus si metta d'accordo con Spalletti per il rinnovo del contratto e sulla campagna acquisti. E siccome mi fido di Spalletti, vediamo. Per il resto non vedo l'ora di giocare stasera, in modo tale che che arrivi domenica prossima per andare allo stadio. Ma mercoledì prima saremo allo stadio per il Benfica. Ho preso anche il biglietto per il Monaco, per cui più di così, fiducia totale nella Juventus e forza Juve fino alla fine. Noi siamo tifosi, dobbiamo solo tifare. Ciao Chiara.
Ciao Michele, grazie per il tuo messaggio vocale come sempre. Allora, c'era un messaggio prima su Twitch, se mi vai su un secondo. Ok, questo, no, è quello lì di Gio Mario. Gigi0086, ma Gio Mario dove lo piazziamo? Da tutti lo vogliono e nessuno lo prende, nessuno lo vuole, nessuno lo prende. Guarda, Gigi, il problema è uno. Ed è questo, il fatto che il povero Gio Mario non fa minuto, e quindi onestamente chi è che può volere un giocatore che non fa un minuto neanche a pagarlo? Quello è il discorso. E quindi è oggettivo il fatto che non puoi pensare che questo ragazzo abbia mercato, e non è proprio pensabile onestamente. Di Gianto, Chiesa un futuro come falso 9, ma a noi serve però un 9, non un falso 9, è quello il discorso. Perché falsi 9 ne abbiamo 55, perché Openda per me è un falso 9, David per me è un falso 9, Ildiz può fare il falso 9, addirittura McKennie può fare il falso 9. Il problema è che a noi ci mancano i 9, ce l'avevamo che Vlahovic, ma che starà fermo fino a marzo e poi probabilmente andrà via, quindi a noi manca proprio il 9, quello è il problema, che è il motivo per cui non prenderei Chiesa, perché non ne vedo l'utilità. Max 1276 fino alla fine. La Juve e Spalletti vogliono un giocatore come Mateta perché ci manca quel tipo di giocatore attaccante. Secondo me è vero, che sono d'accordo che manchi quella tipologia di attaccante, cioè il 9 di cui parlavamo di cui parlavo 3 secondi fa. È chiaro. Però siamo sempre alle solite. Io sono d'accordo con quello che diceva l'avvocato prima. Siamo alle solite. Prendiamo poi un giocatore che... punto di domanda, e però nel punto di domanda tu ti incasini con un contratto di più anni. Cioè ragazzi, cosa facciamo poi se il buon Matetano non rende? Allora, un conto è se uno mi dice prestito secco fino a giugno, prendiamolo, prestito secco fino a giugno, ci serve un 9, lo prendi, chi se ne frega, tanto poi a giugno se fa male se ne va, se invece fa bene se ne riparla. Invece prendere un giocatore che ti costa 30-35 milioni, anche spalmati, non spalmati o quello che è, a rate o quello che è comunque un giocatore che tu ti metti sul groppone senza avere alcun tipo di certezza. Perché adesso, con tutto il bene, scusatemi, ma voglio controllare una roba. Cioè, stiamo parlando... Cos'è? Ah, le presenze. No, volevo vedere la classifica della Premier. Stavo cercando la classifica della Premier. Perché 10 gol mi sembra abbia fatto. Non so, Luca mi stava facendo vedere i numeri prima. Fantastico. Fammi giù un attimo, cioè fammela, mettimela tutta. Ok, stiamo parlando di un giocatore che gioca nella 12ª squadra della Premier League. Cioè, il Crystal Palace è 12esimo in classifica. Ora, con tutto il bene, non stiamo parlando di un giocatore dell'Arsenal, del Manchester City, dell'Aston Villa, del Liverpool. Non stiamo parlando di giocatori titolari in quelle squadre, anche perché non ci puoi arrivare. Stiamo parlando di un giocatore che gioca nella 12esima in classifica in Premier League. Ora, magari viene la Juventus e fa il botto, ma magari. Però... bisogna sempre contestualizzare, perché questo entusiasmo, io non voglio essere quella che spegne tutte le volte gli entusiasmi, però questo entusiasmo costante per sti nuovi giocatori di cui si fanno nomi, cognomi, eccetera eccetera, che magari, fammi giù un secondo Luca, no in quello dove eri prima, dove eri sul suo profilo, ok, giù lo score mi serve, ok, sì, però è solo Premier mi sa qua. È Premier o è tutto insieme? No, tutto insieme dovrebbe essere. Vabbè, per un giocatore... no, vedi, vammi giù un secondo. C'è giù proprio lo score total, giù? Ok, qua. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che, ribadisco, gioca nella 12esima squadra, 12esima in classifica della Premier League, che gioca in Conference League, non fa neanche la Champions, e che in 32 presenze ha fatto 10 gol. Ok? 10 gol. Ildiz, che non fa la prima punta, e 7 in campionato, mi sembra, 7 in campionato, poi non mi ricordo. Se mi prendo, no, così facciamo oggettivamente il paragone. Scusa Luca, oggi ti faccio stralavorare, però almeno, ma è per farvi capire quello che è il mio pensiero, no? Poi chiaro che stiamo parlando di due giocatori di tipo, ok, perfetto. Sì, 7 in campionato, ok. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto in Premier in Matetà, attaccante numero 9, ok? Del Crystal Palace, dodicesima squadra della Premier League, che ha fatto 10 gol e 2 assist, ok? Tra campionato, Conference League, Community Shield, eccetera, eccetera, eccetera. Il Diz, che non è una prima punta, non è un attaccante, ok? Ha fatto, e tra l'altro il buon Mateta in 32 presenze. 32 presenze, 10 gol e 2 assist.
Più competizioni, tra l'altro.
Sì, sì, ma anche... Sì, no, 32 sono più competizioni perché ha 32 presenze, quindi sono più partite, no? 32 presenze, 10 gol e 2 assist. Ildiz, che non è una prima punta, ribadiamo, non è un attaccante, è un esterno, eccetera, eccetera. Per carità, fortissimo, è chiaro che non li sto paragonando, però paragoniamo i numeri. Ha fatto 26, ha giocato 26 partite, il che vuol dire 6 in meno di Mateta. 8 gol e 8 assist. Quindi, questo perché lo dico? Perché poi magari Mateta viene alla Juventus e fa 25 gol in una stagione. In 6 mesi, ok? Tutto molto bello. Ma è per dire, con calma, perché non stiamo parlando di Van Persie. Non stiamo parlando di Haaland, per tornare ai giorni nostri. Non stiamo parlando di Fernando Torres, che tra l'altro arriva al Milan e fa una stagione 6 mesi indegni. Ok? Stiamo parlando di Mateta, che secondo me la maggior parte di voi, me compresa, non avevo idea di chi fosse. La maggior parte di voi non l'ha mai visto giocare. Eppure adesso la narrazione, media, eccetera, eccetera. Allora, ieri stavo parlando, eccetera, e mi è stato fatto vedere un video. Su che adesso TikTok ovviamente è pieno di video, di skill, di sto Mateta, sto schiumando qua dentro. Ok? E io guardo la persona e dico, ma a me delle skill non mi interessa. Cioè, se noi andiamo a vedere le skill di, che cavolo ne so, di mi viene in mente di un gioco di De Sciglio, che cavolo, vedi le cose migliori fatte da De Sciglio, grazie, è tutto molto bello. Poi però onestamente sempre, cioè, resta De Sciglio. Quindi il discorso è questo, ribadisco, con il punto interrogativo del dubbio, e quindi va bene mettere il dubbio, ma stiamo parlando di un giocatore che gioca nel Crystal Palace, che ha fatto 36 presenze, 10 gol e 2 assist, ed è un attaccante. Cioè, 36 presenze, 10 gol e 2 assist in stagione, ragazzi, vuol dire che lui ha preso parte attivamente a 12 gol. 12 gol sono un terzo in tutte, cioè, in tutte le partite che ha giocato, perché 12 per 3 fa 36. Cioè vuol dire che lui partecipa attivamente a un gol del Crystal Palace una partita sì e tre no. Quindi quando poi mi venite a dire tu parli male di Locatelli, no, non ho più parlato male, ma non vedi i numeri, non parliamo bene. O comunque non esaltiamo un giocatore che, con tutto il rispetto, non ha sti numeroni. Giocatore che, ribadisco, gioca al Crystal Palace. Ecco, perfetto, guarda, fantastico. Luca mi ha preso Vlahovic, ma non per altro, e non gliel'ho detto io, quindi non mi date la colpa che dici sempre metti in mezzo Vlahovic, perché è chiaro che ti viene da fare il paragone. Vlahovic ha giocato quest'anno con la Juve 17 partite tra Serie A e Champions League. Ok. 6 gol e 2 assist. 8. Ok. Giocando 20 partite in meno di Mateta, ha partecipato semplicemente a 4 gol in meno di Mateta. Giocando 20 partite di meno. E siete i primi voi, non tutti, ma una grossa parte, a massacrarlo Vlahovic. Cioè, quindi ribadisco, non voglio buttare giù e togliere l'entusiasmo. Però, mi trovi Chiesa, per favore. Però, bisogna anche andarli a guardare i numeri, non guardare solo due video del cavolo che fanno vedere i gol di Mateta, ma capire anche con i numeri e le statistiche sto ragazzo cosa ha fatto semplicemente quest'anno. Chiesa, 21 presenze questa stagione, 2 gol e 3 assist. Cioè non stiamo parlando di difensori, stiamo parlando di attaccanti. Quindi io tutto sto entusiasmo per questi due nomi che si stanno facendo, non lo comprendo. E vi dico di più, perché poi voi giustamente mi dite, sì, però Douglas Luiz lo faresti tornare. È un altro discorso. Douglas Luiz è già nostro, lo stipendio glielo si paga, non devi pagare per prendertelo, il Nottingham non lo vuole riscattare, e ritorna alla base, abbiamo problemi a centrocampo e vediamo se si può fare qualcosa con Spalletti. Sono discorsi, loro li devi andare a prendere, a comprare, a dargli lo stipendio. Quindi io certe volte tutti questi entusiasmi, sono sincera, non li comprendo. Poi ribadisco, sono la prima a sperare di essere smentita se mai Mateta dovesse arrivare alla Juventus. Però io fino a ieri non sapevo chi fosse sto Mateta, cioè con tutto il proprio rispetto e la sincerità. Quindi ho dei dubbi che chi dice no, dobbiamo prendere Mateta, ho dei dubbi che l'abbia mai visto giocare una partita intera sto ragazzo. Oh, vabbè, scusate, ho fatto la mia... Sì, ma Vlahovic gioca alla Juve e non al Crystal Palace, l'hai detto tu stessa. Appunto! Direi che c'è un peso sulle spalle differente da avere la 9 della Juventus o la 9 del Crystal Palace, santo Dio. Tra l'altro... Vlahovic si è fatto male dopo due partite forse che era arrivato Spalletti, adesso non mi ricordo, comunque ha giocato poco con Spalletti. Cioè Vlahovic, questi numeri qua, questi gol e questi assist eccetera qua, ok, li ha fatti nei primi mesi alla Juve quando le cose non andavano. Cioè, quindi sinceramente io prima di tutto sto casino, cerchiamo di capire che tipo di giocatore è Mateta, onestamente, sì?
Anche perché l'informazione nazionale francese, nel senso, ne hanno giusto un paio davanti prima di lui, quindi appunto. More or less.
No, ma infatti, per quello dico, ma ribadisco, ci arrivasse a... Uno dice, guarda, il Crystal Palace chiede 15 milioni, dici, vabbè... Mi manca l'attaccante, Vlahovic andrà via a fine stagione, 15 milioni, vediamo quello che succede in Italia. Ma per sto ragazzo chiedono 40 milioni. 40, 35, 40. Tra l'altro, giocatore che quest'anno fa, del 97, ne fa 29, fa 29 anni. Quindi non è che stai andando neanche a prenderti il giovane. Vai a prenderti un giocatore che a 29 anni gioca... nella 12ª squadra della Premier League, quindi vuol dire che forse tutto sto non lo era, se no sarebbe da altre parti. Poi ribadisco, spero di essere smentita, ma cioè allora aspetta che mi sono persa in messaggi qua, mi fai vedere se qualcuno ha scritto su Twitch nel frattempo, perché sì, un po' hanno scritto. Poi Nicolussi Caviglia, Juventino Vero, scrive Giorgio 21. Poi Giovannin Lamiera. Sì, poi qui in Italia bisogna vedere se sei abituato ad averne tre addosso e fare il reparto da solo. È esattamente quello il discorso. Esattamente quello, perché se un attaccante partecipa in 36 partite a 12 gol della sua squadra, ok? Io no, in Premier League dove... Cioè, storicamente le difese non è che siano il top del top, cioè ricordiamoci che in Premier League Maguire è il giocatore che è il difensore praticamente più pagato nella storia del mondo. Maguire, cioè ricordiamoci che Maguire è il capitano della nazionale inglese, cioè Kelly a Maguire gli mangia in testa, onestamente. Quindi, per cui ok, figuriamoci in Italia, Cioè, mi immagino con 15 difensori addosso e poi forse ne parliamo. Giuse 1953, Matetà è un nome uscito dall'algoritmo di Como. Lì vai giù. Max 1276 fino alla fine, veramente si dice che corrisponde al profilo chiesto da Spalletti. È vero, perché Spalletti vuole un 9, ma questa è la realtà, eh? Cioè, questo è vero, è lui che sta chiedendo un attaccante puro. Giorgio 21, Pendalo abbiamo pagato più di 40 milioni, poi Bergamo ha detto che è un campione eccezionale, motivo in più per non prenderlo. Lo spirito con la scure, non confondere i numeri di presenze con i minuti giocati. No, no, ma ha giocato praticamente tutte le partite. È il titolare, ragazzi, è il titolare del Crystal Palace. È il titolare del Crystal Palace. Andiamo a vedere. Vai. Giù. Ha giocato quasi 3.000 minuti. Direi che ha giocato praticamente tutte le partite intere. Quindi non è... Cioè, chiaro che se gioca 10 minuti è diverso, ma... vai giù. Bergomi, infatti... Chiara, se vinciamo lo scudetto quest'anno ti fai il tatuaggio della Juve sul deltoide. Guarda, piccolo spoiler per chi non lo sapesse, perché l'avevo già raccontata questa cosa qua. Io avevo il tatuaggio della Juve, era qua. Scusate, adesso mi giro. Non si vede? Ok, era qua. Qua avevo il tatuaggio della Juve. Aiuto, ok. Che ho dovuto coprire quando sono andata a Sport Italia. Cioè, mi hanno chiesto di coprirlo perché effettivamente andavo sui campi della primavera, eccetera. Dopo due o tre volte che i dirigenti della squadra avversaria mi dicevano: ma scusa, ma che tatua, che roba hai sulla spalla? Mi hanno chiesto di coprirlo, quindi l'ho coperto. Però è qua sotto, ce l'avevo. Giorgio 21, se serve un 9 chiediamo Haaland. Allo spirito con la scuse e con la scure mi riferivo a Chiesa. No, ma Chiesa è chiaro che abbia giocato, non ha giocato tanto, e questo mi preoccupa ancora di più. È chiaro che non abbia giocato tutte le partite, e l'ho detto anche all'inizio che sta facendo molta fatica a giocare in Premier League. Però sono comunque 5 partecipazioni attive ai gol. Cioè, con tutto il bene, e anche a maggior ragione il fatto che non giochi tanto. Perché non viene prolungato il contratto del mister? Tudor risolto, quindi spazio salariale. Finalmente abbiamo un allenatore vero dopo tante scommesse perse. Ancora stiamo a pensarci, sempre Maurizio. È perché si sta aspettando di capire come va la stagione. Spalletti lo ha detto in conferenza, non questa ma in conferenza, adesso non mi ricordo prima di quale partita, ma lui ha detto: noi ci siamo stretti la mano con Como lì e a me basta quello. Quindi l'accordo c'era già prima che Spalletti poi firmasse questi mesi qua. Quindi niente, per cui c'è una stretta di mano e a breve penso che firmeranno. Tra un po' firmeranno. Sì, sto Matetà non se ne parla molto qui di sto Matetà. Juanin Lamiera, Chiara, se vinci la Champions ti tatui cambiato sul deltoide? Non ci penso neanche, guarda. No, proprio no. Claudia, Chiara, che ti sembra di Matetè? Potrebbe diventare... Non è Matetè. Matetà. Potrebbe diventare un grande bomber juventino. Roberto da Piazza Armerina, direi che mi sono già espressa, l'avevi mandato chiaramente prima, però direi che il mio pensiero l'ho già espresso. Ciao Chiara, per me oltre al terzino destro serve l'esterno d'attacco sinistro, non necessariamente Chiesa, ma solo perché non possiamo chiedere a Yıldız di giocare tutte le partite a quei livelli, e le partite rimaste sono tante, tutte importanti. Io su questo, Ivan, ho un pensiero diverso dal tuo. Nel senso che chiaro che Yıldız non le possa giocare tutte, ma per quanto mi riguarda Yıldız più di 6-7 partite non deve saltare all'interno di una stagione. Non ne vedo il motivo, cioè, a meno che non si faccia male, fate tutti gli scongiuri del mondo, non vedo il motivo per cui Yıldız a 20 anni debba saltare le partite. È come se il Barcellona dicesse: ma sì, ho Yamal, però lasciamolo in panchina. Cioè, Yamal gioca tutte le partite, Yıldız deve giocare tutte le partite. Poi ci saranno partite in cui gioca un po' meglio, partite in cui gioca magari è un po' più stanco e gioca un po' peggio, però Yıldız per quanto mi riguarda è un giocatore che non va mai messo in panchina. Quindi ti può servire un vice Yıldız se Yıldız si dovesse fare male, ma nelle partite che magari Yıldız dovesse riposare, una ogni 10 metti McKennie in quella posizione, non vedo problemi, onestamente. Non vedo la necessità io di andare a prendere un vice Yıldız, sono sincera, perché per quanto mi riguarda Yıldız deve giocare tutte le partite. Non c'è motivo per cui Yıldız non debba giocare tutte le partite. Poi è chiaro che farà, ci saranno delle giornate in cui sarà un po' più stanco. Però cioè, non è che Yamal lascia, cioè Yamal si siede in panchina. C'ha 20 anni. Cioè non è che Vinicius Real lo faccia sedere in panchina. Cioè, Bellingham gioca tutte le partite. Cioè quando tu hai un giocatore che è nettamente superiore agli altri, non ha senso farlo sedere in panchina. A meno che non abbia delle problematiche fisiche. Quindi non... cioè questa mentalità è molto italiana. La mentalità del dire però non può giocare tutte le partite è molto italiana. Andate a guardarvi all'estero. Sti giocatori giocano sempre. Sempre. Cioè Yamal quando sta in panchina? Se ha un fastidio. Ma se no non sta in panchina. Cioè Yamal gioca. Quindi... cioè Messi da quando ha 18 anni, 19 anni... si è fatto tutte le partite dall'inizio alla fine. A meno che non avesse problematiche fisiche. Ronaldo, idem con patate. Cioè, quando tu hai dei giocatori che sono nettamente superiori, cioè, questi giocano. Parti da Yıldız e poi ci costruisci la squadra intorno. Io questa roba del vice Yıldız non la comprendo, perché per quanto mi riguarda... ah, ma c'è Chiellini che assaggia. Oh, signore, ho visto... oh, signore. Oh, signore.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Sabato Sport.
Sabato Sport.
Eccoci, ultima parte di Sabato Sport. GG0086 da Mattetà a Mattetè. È un attimo, ma scusate, il cambio Yıldız ce l'abbiamo perché può giocare Miretti con Seisao, Zegrova perché è ora che giochi, Open Da, abbiamo bisogno di centrocampo. Sì, e anche sulla destra. Poi... Chiesa di nuovo in panchina potrebbe essere un segnale di un ritorno alla Juve, ma in realtà Chiesa va in panchina molto spesso con Liverpool, cioè solo adesso ce ne rendiamo conto, ma Chiesa è molto spesso parte dalla panchina o esce prima e non ha continuità al Liverpool, Chiesa, assolutamente, nessun tipo di continuità. Mi metti Chiesa un secondo così... ok, fammi rendimento dettagliato, giù, per favore, ok, andiamo giù, ok, giù. Allora, Chiesa ha giocato 8 minuti la prima, 10 minuti la seconda, 11 minuti la terza, poi 18 minuti, poi 16 minuti, 18 minuti, 29 minuti, 7 minuti, 22 minuti, 4 minuti, 7 minuti, 1 minuto, 61 minuti, 11 minuti, 5 minuti. Cioè, Chiesa non gioca titolare al Liverpool, nel senso, quindi non è una novità, non è assolutamente una novità. Cambiaso è uno baciato dalla fortuna che ormai è diventato un problema più che una risorsa. Ad ogni modo finisse l'anno e poi magari piazziamo e prendiamo i soldini. Maurizio. Poi su Cambiaso c'è da dire una cosa: Spalletti continua a puntare su di lui. E però Ivan, Spalletti continua a puntare su di lui perché non ci sono alternative. Perché come dicevo prima con l'avvocato De Frede, ragazzi, Kostic non è un'alternativa a Cambiaso. C'è Kostic, è un esterno alto, non è un terzino, per quanto mi riguarda non è neanche un quinto Kostic, perché non difende bene. Quindi è chiaro che continui a puntare su lui, perché non hai alternative. Poi io continuo a essere dell'idea che per vedere questo Cambiaso, cioè non credo che João Mario di cui si parlava prima sia tanto peggio di questo Cambiaso. Però è quello il motivo, non ci sono alternative. Sempre un piacere ascoltare l'avvocato De Frede fino alla fine. Continua a tenere un filo di speranza per la permanenza di Vlahovic. Douglas Luiz si merita un'altra possibilità. Terry. Poi Maurizio scrive 1-0 gol di Yıldız. Vamos. Io spero che segni ancora David, sono sincera. Mi auguro che trovi continuità per un po' di partite. Ma perdona, abbiamo i soldi solo per prendere gli attaccanti della Premier che sono ai primi posti in classifica? Bisogna pure essere un po' ottimisti e magari arrivare a prendere giocatori che possano servirci senza spendere barili di soldi. Ma li spendi? È quello che stavo dicendo però, Maurizio. Cioè, se mi dicono ti do Mateta per 15 milioni, io ti dico vabbè, ma Mateta per 35-40, ma non lo prendo mai nella vita, perché non ho garanzie. Piuttosto mi prendo Pinamonti. Cioè, per intenderci. Ora, l'ho esasperata, però... Perché Mateta non mi dà garanzie. Sono d'accordo nel dire prendiamo giocatori che possono servirci senza spendere chissà quanti soldi. Ma per Mateta te ne chiedono 35-40. Sono soldoni, che tu puoi metterti da parte per prendere Tonali quest'estate. Questo è il discorso. Se per Mateta volessero 15 milioni, ti dico, ma sì, prendiamolo, chi se ne frega. Sono 15 milioni. Ma è 40 per Openda. E 40 per Mateta. E che cavolo. Perché Vlahovic da 9 quanti gol ha fatto? E beh, abbiamo risposto prima, onestamente. Cioè, direi che ne ha fatti di gol Vlahovic, ma tanti anche. Poi che vi stia sulle palle, quello è un altro discorso. Però stiamo parlando di un giocatore che ha decisamente degli altri numeri, con tutto il bene, ma questa è la realtà. Poi ribadisco, vi può stare sulle scatole, perché tanto Vlahovic va criticato a prescindere, ma direi che di gol ne ha fatti. Mi fai il rendimento dettagliato giù un attimo? Ok, giù, aspetta. Ok, giù. Ok. Sì, perfetto. No, volevo vedere una roba. Mateta è un giocatore della nazionale francese. Poi quando... Scusa, torniamo su Mateta. No, perché... che cavolo. Torna su Mateta. Dove cavolo è la Nazi? Vai al rendimento dettagliato. Secondo me lui non ha fatto... Ah, ok. Cioè, tre presenze in nazionale ha fatto. Tre? Quest'anno? Sì, quest'anno tre. Grazie. Meglio. Meglio se mi vai nei dettagli così. Sì, ok, perfetto. Cioè, tre presenze, 11 minuti... E poi, vabbè, gli altri, una in panchina, 89 minuti, cioè, direi che nazionale francese, per carità, sicuramente nel giro della nazionale francese, ma direi che davanti sono messi tanto male in Francia. Buon pomeriggio, Chiara, condivido i dubbi su Mateta, ma voglio fidarmi di Spalletti, che sicuramente ci sarebbe il suo consenso per l'acquisto, magari ci vede in lui l'Osimhen di turno. Paolo da Sasso Corvaro, il problema è che è più vecchio, cioè... È più vecchio di Osimhen. Cosa stai guardando? Ah, gli attaccanti sono giù. Gli attaccanti della Francia. Ma non c'è neanche. Ah, sì, c'è, scusami, non l'avevo visto. Ok. Vabbè. Vlahovic fatti 8, mangiati 150, sì, Alex Maggiolino, certo. Chiara, so che lo hai detto tanto per dire, ma Pinamonti di certo sarebbe meglio di Mateta, anche perché conosce il campionato. Per quello ho detto Pinamonti, perché conosce già il campionato. Mateta non è un giocatore dei grandi numeri, gioca in una squadra di basso livello. Amoruso, Vieri, Padovano, Trezeguet, dove avevano giocato e quanti gol avevano fatto? Ci serve la scocca, come la chiama Spalletti, cioè dall'Olanda, Mario. Io l'ho visto diverse volte ed è fortissimo. Ma Vlahovic ha fatto gol pesanti da quando la Juve è quali? Me li ricordi, per favore? Grazie. Allora, io qua impazzisco, mi spiace, devo partire. Sto partendo. Ma non per Vlahovic in generale. Ditemi cosa cavolo significa gol pesanti. Perché, poi vedete, per fortuna io faccio questo mestiere e guardo anche altre trasmissioni, perché mi serve guardare anche altre trasmissioni per avere un quadro completo, perché fanno grafiche, analisi, numeri, eccetera. Vlahovic ha segnato una marea di gol che hanno fatto o cambiare il risultato in favore della Juventus, che hanno fatto cambiare il segno della partita in favore della Juventus e che hanno fatto raddoppiare la Juventus e quindi mettere in cassaforte la partita. Gol importanti o gol non importanti non esistono. Un conto è se tu fai un gol su 3-0 che diventa un 4-0 al 90esimo, chiaro, quel gol serve a niente, va bene. Ma se tu fai il gol dell'1-0 e poi la partita finisce 5-0, è sempre un gol importante e decisivo. Ed è un gol pesante. Se tu fai il gol del 2-1, è un gol decisivo ed è un gol importante. Se tu fai il gol del pareggio e poi vinci la partita, è un gol decisivo ed è un gol importante. Se tu fai il 2-0 quando stai vincendo 1-0, è un gol decisivo e un gol importante. Se tu fai il gol che ti fa vincere la Coppa Italia contro l'Atalanta, è un gol importante. Se tu fai i gol che hai fatto contro, cos'era, Lipsia in Champions, quelli sono gol importanti e pesanti. Quindi Spiegateglielo ai tifosi del Milan che sul 3-0 con Liverpool pensavano che il terzo gol non fosse importante e pesante, poi hanno perso 4-3 quella finale. Spiegateglielo, andateglielo a raccontare che i gol del 3-0 non sono importanti e pesanti. Non esistono i gol importanti e i gol pesanti, sono tutti gol pesanti, tutti. E non parlo solo di Vlahovic, parlo di tutti gli attaccanti in generale. Attaccanti, centrocampisti, difensori, chiunque segni, sono tutti gol pesanti. Tutti. Siamo alle solite, Sleepwalker Finn, Vlahovic genera divisione, insensata. Come divisionista, secondo solo ad Allegri, non capisco. Mi vai su un attimo al messaggio prima di questo? E così, in più è un caratteraccio sempre imbronciato e polemico con i tifosi. Peccato che i tifosi della Juve lo amino. Quelli che vanno allo stadio, quelli della curva sud, lo amano Vlahovic. Lo amano. Cos'è?
Io sono in curva sud, quindi posso dire di sì.
Lo amano alla follia. Quando si alzava Vlahovic, c'era il boato. Quando Vlahovic sbaglia... quando Vlahovic sbaglia, adesso non mi ricordo, forse era il rigore che aveva sbagliato, che hanno iniziato a urlarlo, a incitarlo. Quando era seduto in panchina, perché chi era? Thiago Motta, adesso non mi ricordo, non lo faceva giocare, c'era un continuo coro per chiedere che entrasse in campo. Quindi i tifosi della Juventus, cuore pulsante, lo amano Vlahovic, perché in realtà Vlahovic ha dimostrato, e questo te lo dice chiunque, di essere un professionista totale. Totale. Poi, che ogni tanto sbrocchi, gli parta la ciabatta. Amen, succede a chiunque. A chiunque, cioè. I ragazzini, forse, ti garantisco di no. Probabilmente non frequenti molto, molto quel mondo, perché sennò ti garantisco che non è così. Vlahovic non è amato dai tifosi dei social. Lì. Quelli dei social proprio non lo amano. Ma chi tifa la Juventus, in realtà lo riconosce quello che Vlahovic ha fatto per la Juventus. Dimmi, Luca.
Spesso e volentieri i fischi e gli insulti arrivano dalle tribune e non dalla curva.
È quello, esatto, e quello è, quello è. È la realtà. Poi che non piaccia, ribadisco, può stare sulle palle. Nessuno lo mette in dubbio. Però bisogna essere oggettivi in quello che si dice. Perché io, che non sono una grande fan di Locatelli, lo sanno che a me non piace Locatelli come giocatore. Ma oggi non mi sognerei mai di criticare Locatelli. Mai. Mai. Perché guardo i numeri. Guardo i numeri. E purtroppo i numeri sono oggettivi. E se ci sono. Se si parla di expected goal e gol fatti reali da Vlahovic e si è in linea, quello conta. Perché vuol dire che Vlahovic magari sì ha sbagliato qualche gol semplice, ma ne ha fatti di gol che non erano expected, non erano aspettati, perché se li ha inventati lui. Quindi è in linea Vlahovic tra expected goal e gol fatti. Poi, ribadisco, magari non piace, ma nessuno dice vi deve piacere per forza. Però ragazzi, cioè, stiamo sputando in un piatto che, ragazzi, cioè, veramente. No, ma allora, sicuramente lui fa i suoi interessi, però questo non vuol dire che sei professionista per forza, perché tanto il tuo contratto ce l'hai. Quindi non vuol dire che se tu hai un contratto e fai i tuoi interessi, fai il professionista. Devi essere dentro professionista per farlo, se no non lo fai. Quanti giocatori con contratti milionari non sono professionisti? Quanti? Cioè, scusate, adesso con tutto il bene, amico Sleepwalker Finn, scusami, ma Grealish, direi che aveva al City un contratto milionario, super blindato, ma tutto faceva tranne che il professionista, onestamente. Cioè, lo andavano a raccattare la mattina alle 6, ubriaco, fuori dalle discoteche. E non è l'unico. Vidal, eccetera, eccetera. Caceres, i sudamericani. E tutti hanno i contratti e fanno i loro interessi. Ma questo non vuol dire che fa il professionista. Lui fa il professionista. 12 gol all'anno, ma scherziamo, ne vale meno della metà. Giocatori non da Juve ma da Fiorentina. Allora, partiamo da un presupposto. Nessuno ha mai detto, non è uscito dalla mia bocca il fatto che Vlahovic debba prendersi 12 milioni all'anno per rinnovare. È uscito dalla mia bocca l'altro giorno che, per quanto mi riguarda, 7-8 milioni Vlahovic dovrebbe rinnovare. Perché non vedo perché debba prendere meno di 7-8 milioni l'attaccante della Juventus, che comunque gol li fa. Ne prende già 8, perché lui ad oggi di base fissa ne prende 8. Poi arriva a 12 perché c'è sto cavolo, sono sti 4 milioni di premio fedeltà che gli han dato. Cioè, Comunque anche io sarei una grandissima professionista con 8 più 4, per carità, ma mi basterebbe anche uno e basta per essere una... Però lo sono, nonostante non... Cioè, lo so, cerco di comportarmi da professionista anche se non ho quelle, non prendo quelle cifre, ma quelli sono dettagli. Però non ho mai detto che debba rinnovare 12 milioni. Per me è follia 12 milioni, sono d'accordo. Sono d'accordo totale. Ho 7-8 milioni per quanto mi riguarda, sì. Per quanto mi riguarda, sì. Colomani più utile di lui. Vabbè. Detto questo, anche giocatorino lasciamoglielo dire a Zazzaroni, non lo diciamo noi, che poi mi fa ridere perché veramente, cioè, noi siamo il male della Juve, siamo noi, cioè sono i tifosi, perché criticare, continuare a criticare un giocatore che fa parte della tua squadra, io non ce la posso fare, non ce la posso fare, divento matta. Ma criticarlo quando non è da criticare, quello è, perché io sono la prima che critico Cambiaso, che... Ma mi fermo quando a un certo punto, dopo un tot di partite, vedo che la situazione è cambiata. Locatelli non l'ho mai più toccato. Ciao Chiara, io per assurdo 40 milioni li investirei su Vlahovic, no, anche io, non 40, ma nel senso, sì, capito. Ma purtroppo la Juve non si può permettere di prendere il capocannoniere della Premier oppure della Liga. Per carità, questo nessuno lo mette in dubbio. Sentiamo un messaggio vocale, perché mi sa che è arrivato uno.
Scusatemi, cordoglio alla Fiorentina e dire al club viola: tanti nemici, tanta gloria.
Così. Allora, aspettate. Buonasera, trasmissione piena di competenza calcistica tra Chiara e l'avvocato De Frede, Silvano da Empoli. Grazie mille Silvano. Ciao, scusami, ma quest'anno l'apporto di Vlahovic è stato nullo, solo due gol su azione. E chi se ne frega? Cioè, che colli a fare? Cioè, li abbiamo letti prima i numeri, però. Cavolo, ma Vlahovic segnava tutte le... Allora, sono matta io? O all'inizio, se non ci fosse stato Vlahovic, non avremmo vinto una partita? Cioè, sarò matta io che mi ricordo male?
Anche perché entrava da subentrato, quindi
da subentrato
con
risolveva
poco tempo
le partite
in una Juve che l'altro anno non è che tirasse in porta, quindi,
cioè,
e l'anno prima neanche.
Cioè, ma ragazzi, ma davvero? L'anno che con Thiago Motta giocava da solo, perché giocava da solo con la pubalgia, perché non c'erano alternative. Cioè, ragazzi, ma sarò matta io che non mi ricordo le cose? Sarò fuori di testa io, perché io mi ricordo che tutte le volte che entrava ci risolveva le partite. Però ribadisco, sarò matta io. Gol pesanti di Vlahovic, uno su tutti, il gol della finale di Coppa Italia. Ciao Pasquale da Salerno, forza Juventus sempre fino alla fine. Sì, assolutamente. I tifosi lo amano e lui contraccambia non volendo rinnovare perché pensa solo ai soldi. Ma ci ricordiamo l'anno scorso che partite indecenti ha fatto? Difenderlo a prescindere? Io mai. Non sto dicendo difenderlo, io non lo difendo a prescindere. Io sono stata la prima l'anno scorso a dire che secondo me il rapporto tra la Juventus e Vlahovic era finito per determinate situazioni. Eppure poi l'ho rivisto quest'anno e direi che tutto è tranne che finito il rapporto tra i due. Quindi non è che difenderlo a prescindere, è parlare in maniera oggettiva di quello che succede. Cioè, detto questo, non è che pensi solo ai soldi Vlahovic. Non è un discorso di pensare solo ai soldi, è un discorso che... E sapete qual è il concetto? Che noi non possiamo capire, ma io per prima, quello che loro fanno, perché hanno uno stile di vita che è troppo diverso dal nostro. Cioè, vi faccio un ragionamento proprio smart. Io lavoro qua e prendo, sto dicendo cifra a caso, no? Prendo 1000, ok? Poi il mio contratto è a salire, vuol dire che io tra 3 anni vado e arrivo a prendere 3000. Passano i 3 anni e prendo 3000, ok? Magari non rendo come magari si sarebbero aspettati, eccetera, eccetera, e tutto quello che è. Quindi mi bussa il direttore e mi dice: Chiara, guarda, se vuoi restare qua dobbiamo ritornare a 1000. Quando io sto prendendo 3000. E io ti guardo e ti dico: ma con tutto il bene, io ho uno stile di vita da 3000, perché prendo 3000, sono arrivata a prendere questi soldi, ok? Io non torno indietro a 1000. Vado e guardo se c'è un'altra soluzione che mi possa dare, se non 3000, 2000. E loro lo fanno aggiungendo diversi zeri alle cifre che vi ho detto io. E questo è il discorso. Cioè, uno che prende 12 ed è arrivato a prendere 12, gli viene fatta un'offerta di, che ad oggi non è stata fatta ancora, quindi non se ne è neanche ancora parlato, di 6 milioni, cioè dimezzare lo stipendio. È ovvio, ragazzi, che ci pensi. È ovvio che per noi è impensabile pensarci. Cioè, dici, ma cioè, li prendo subito. 12 milioni, 6, chi se ne frega, ne prendo 6. Però per loro sono proprio... Devi entrare in quella mentalità, raga. Cioè, bisogna entrarci. Ed è impossibile.
Anche perché spesso e volentieri mantengono non una famiglia, ma più famiglie. Come diceva anche Carlito, che mantiene 36 persone. Quindi, senso...
Ma, sì, ma... ok, ma inoltre, che li mantieni anche con 6 milioni, tutte le persone, però... È proprio un discorso di stile di vita. Cioè, ragazzi, c'è un discorso che purtroppo a me dispiace, ma io per prima, cioè, non li possiamo capire queste dinamiche, perché non, quelle cifre lì non le sappiamo. Io, almeno io, parlo per me, non le so neanche scrivere. Cioè, capite? Però fatelo un po' più in piccolo. Cioè. Mamma mia, Chiara, come stai bene oggi? Grazie, Power Goal 77 Juve. Poi Max 1276 fino alla fine. Secondo me si fa un po' tutti un errore giudicare un giocatore soprattutto in base a quanto lo hai pagato. Su questo, guarda, sposo a pieno il tuo ragionamento. O lo paghi, non in base al rendimento gol e non gol. È chiaro che se parli di attaccanti devi farlo in base ai gol fatti, ma ad esempio Vlahovic fa un lavoro di raccordo molto importante per tutta la squadra, anche se segna poco. Segna comunque. Speriamo inizi a segnare. Ah no, David, speriamo inizi a segnare di più. Continuiamo da stasera. Sono d'accordo sul tuo pensiero su David. Con il tuo pensiero su David, assolutamente. Quindi condivido. Ubriaco fuori dalle discoteche come me, Marco. Vlahovic sa che 12 non è il suo valore. Il suo valore è 8 senza bonus fedeltà. Penso che ragioni su quelle cifre. Sono d'accordo totalmente, Sleepwalker Finn. Io la penso assolutamente come te. Cioè, non è che dico che Vlahovic valga 12. Mai detto. Mai detto. Vlahovic guadagna attualmente 12 milioni a stagione con la Juventus, il che corrisponde a un ingaggio di circa 13 milioni lordo. Questo stipendio è composto da una base di 8 milioni. È quello che dicevo prima, ai quali si aggiungono bonus e premi di prestazione. Premio fedeltà gli è andato. Vlahovic è considerato uno dei calciatori più pagati della Serie A. Il suo valore di mercato attualmente è di circa 35 milioni. Beh, comunque il suo valore di mercato è di circa 35 milioni. C'è una grossa spiegazione, molto semplice, rapida e veloce. A, è infortunato. Anzi, B, è infortunato ed è fermo da non si sa quanto. A, che è la cosa principale, va in scadenza di contratto nel 2026. Non può essere un valore di mercato di 100 milioni. Va in scadenza. È chiaro che non può valere chissà quanto un giocatore che va in scadenza e lo prendi a zero a giugno. Ma l'amichevole con la Next, ricordo male, i fischi erano scroscianti, vero? Ma perché? Perché nell'amichevole con la Next c'erano i tifosi, quelli che non vanno mai allo stadio. C'erano, vabbè, chi va in curva li chiama in un certo modo, io no, perché credo che tutti siano tifosi, però vabbè. Ciao bellissima, bravissima, dolcissima e sostituibile Chiara, stasera vinciamo 2-0, gol di David e il diz Giuseppe Musolino, juventino sfegatato, forza Juve, va bene. Allora, direi che siamo arrivati in chiusura, quindi noi ci rivediamo sabato prossimo dalle 15 alle 17 con Sabato Sport. Mi raccomando, restate connessi perché continua la programmazione, perché chiaramente tra esattamente 3 ore e 45 fischio d'inizio di Cagliari Juventus e speriamo bene. Ciao a tutti e fino alla fine forza Juve. Ciao.
Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera.